Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Autonomia e indipendenza, se ne è parlato tanto durante l'ultima campagna referendaria. Autonomia e indipendenza come principi fondamentali che appartengono alla magistratura, di questo si è discusso molto, e sostenendo che l'indipendenza dei magistrati da altri poteri, in particolare dal potere del governo, dell'esecutivo, è un pilastro della democrazia. Ma lo statuto dell'indipendenza è solo una questione di giudici e pubblici ministeri? Ovviamente no, non è soltanto questa la questione. Proviamo a pensare soprattutto alla scienza, alla ricerca scientifica, la cui indipendenza viene sancita, se guardiamo al caso italiano, all'interno della Costituzione, l'articolo 33 della Costituzione italiana, che parla di arte e scienza libere, quindi non dipendenti da alcunché. E allora, dopo tanti magistrati e giuristi che abbiamo ascoltato in questi ultimi 2 o 3 mesi di campagna referendaria, oggi direi tocca alla scienza in qualche modo parlare di indipendenza e della propria indipendenza. Buongiorno e benvenuta a Teresa Numerico.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito, scusate per la voce.
Non si preoccupi, l'essenziale è che lei stia bene e che riesca appunto a parlare con noi. Professoressa associata di logica e filosofia della scienza, tecnologia, big data, intelligenza artificiale sono i suoi campi di ricerca, ed è docente di epistemologia dei nuovi media all'Università di Roma 3. Buongiorno e benvenuto anche a Giovanni Dosi.
Buongiorno.
Professore emerito presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, economista, le sue ricerche si sono concentrate su innovazione, sviluppo economico, organizzazione industriale, e fa parte il professor Dosi dell'Accademia dei Lincei. Allora, professor Dosi, io comincerei proprio da lei, e così facciamo riposare per qualche secondo ancora in più le corde vocali di Teresa Numerico. Comincerei con lei perché le cito un pezzo di un articolo che lei ha scritto un paio di settimane fa, eravamo ancora nella campagna referendaria per Scienza in Rete. Aperte le virgolette, comincio subito con la citazione: il controllo della magistratura e dell'accademia, oltre che della stampa, ma in Italia c'è poco che rimane da controllare, scrive Giovanni Dosi, è parte di un progetto di superamento dei sistemi autenticamente liberal-democratici, quelli fondati sui check and balance tra poteri dello Stato e sulle limitazioni di potere al potere politico, anche quando eletto dal popolo, e cioè da una maggioranza dei suoi votanti. Questo, e qui vado a chiudere la citazione dell'articolo di Giovanni Dosi, questo è uno zeitgeist forse ormai dominante, dagli Stati Uniti all'Italia e Israele, per non parlare di posti come l'Argentina, dalle cui parti la Costituzione democratica non è mai stata molto di casa. Chiuse le virgolette, fine della citazione, professor Dosi. Il controllo quindi non solo dei magistrati ma anche delle università è un po' lo spirito di questi tempi, scrive lei. Chi vuole controllare la scienza, la ricerca scientifica, oltre che la magistratura, ma di queste ne abbiamo parlato tanto nelle settimane scorse?
Guardi, appunto, come dicevo, la tendenza è al controllo del potere politico, che poi potere politico è il capo legittimato da una maggioranza popolare che trova le leggi come degli orpelli inutili, dannosi, degli ostacoli al proprio comportamento, perché il potere ha un'investitura. Prima aveva un'investitura divina, prima della Rivoluzione Francese, e adesso è un'investitura popolare, e questo lo autorizza ad andare al di là di tutte le leggi. È quello che io chiamerei, scusatemi lo simbolo, liberale autoritarismo, nel senso che da una parte esalta le virtù impersonali del mercato, e dall'altra invece, quando non c'è mercato ancora magari, interviene pesantemente dettando le regole. È significativo per esempio che in una commissione di consulenza del Ministero dell'Università, c'è un esimio liberale, si fa per dire, che scrive che lo Stato ci mette i soldi, in realtà dice il governo ci mette i soldi, quindi deve comandare sulle cose che i docenti insegnano. Mm-hmm. Questa è un'aberrazione totale. I docenti devono essere assolutamente liberi di autogovernarsi e di decidere che cosa insegnare. Questo è uno dei principi fondamentali che hanno, tra l'altro, sono stati sottostanti alla ricerca scientifica e all'insegnamento negli ultimi due secoli.
Allora, Teresa Numerico, vengo da lei con la stessa domanda molto di base da cui cominciamo la nostra conversazione, e cioè a dire la scienza, il suo statuto è uno statuto di indipendenza, va riconosciuto. Senza quell'indipendenza, nella buona sostanza uno potrebbe dire, la scienza non esiste per la sua capacità di ricerca libera e senza vincoli. Lei questi principi di base, diciamo così, di partenza, li condivide, e in che modo, con quali motivazioni?
Ovviamente li condivido, cioè, nel senso, è evidente che la scienza può svilupparsi soltanto in un contesto di libertà e autonomia. È chiaro che è molto difficile pensare che la scienza possa davvero essere completamente scevra da ogni relazione col potere. È anche giusto, cioè, diciamo, è impensabile che lo Stato, siccome ci mette i soldi, allora debba governare, però è anche evidente che la struttura del sapere è comunque, non è che è totalmente anarchica, è comunque collegata con diverse strutture di potere. Potere disciplinare, potere rispetto al fatto di comunque avere dei finanziamenti per fare la ricerca, e quindi in questo senso immaginarsi una scienza completamente libera è complicato, anche se dovrebbe essere un ideale regolativo. E poi l'altro punto che volevo sottolineare è il fatto che attualmente la scienza sta proprio anche cambiando forma per il fatto di utilizzare questi i nuovi strumenti che sono promossi e promessi dall'intelligenza artificiale, e questo richiede ancora un surplus di riflessione rispetto all'autonomia della scienza, perché qua c'è una nuova simmetria che si crea tra quelli che sono in controllo di questi strumenti e quelli che invece ne fruiscono anche all'interno dell'orizzonte scientifico. Quindi diciamo che ovviamente dobbiamo lavorare per la libertà e per l'autonomia della scienza. È chiaro che non possiamo ignorare, per farlo non possiamo ignorare i vincoli che la scienza si trova di fronte quando prova ad esercitare la sua autonomia.
Ci sono degli esempi, diciamo così, in cui i governi, ad esempio, hanno cercato e stanno cercando di condizionare in qualche modo la ricerca scientifica, il lavoro dell'accademia, delle università. Forse il caso più eclatante è quello che abbiamo visto negli Stati Uniti nei mesi scorsi, dove l'amministrazione Trump ha attaccato frontalmente, no, alcune università, arrivando a multarle, accusandole strumentalmente, aggiungiamo noi, di fomentare l'antisemitismo. E qualche forma di controllo si vede ad esempio anche qui in Italia, nell'ultimo progetto di riforma della cosiddetta governance delle università. In quel progetto si prevederebbe la presenza di un rappresentante dell'esecutivo all'interno dei consigli di amministrazione delle università. Qui, professoressa Numerico, è molto esplicito, no? Questa forma di compresenza nei consigli di amministrazione delle università, che cosa le fa pensare questo?
Certamente, diciamo, già dalla riforma Gelmini c'è stato uno spostamento, per esempio, della governance tra il Senato accademico, il Consiglio d'amministrazione e l'amministrazione, cioè quindi le questioni economiche sono diventate sempre più centrali nella governance dell'università. Questa riforma ovviamente fa un passo avanti e immette dentro all'università addirittura un rappresentante pubblico, che è chiaramente un intento di governare i processi produttivi della scienza, che hanno a che fare con la libertà di ricerca, eccetera. Però c'è anche da dire che se i docenti tutti non si ribellano, questo vuole dire che poi non c'è tutta questo desiderio, quest'ansia di libertà. No, io appunto voglio sottolineare, ne parlavamo prima in preparazione della trasmissione, il fatto che quando ci sono state le leggi razziali, su 1.080 persone soltanto 12 non hanno firmato nell'Accademia Italiana a suo tempo, e io credo che la libertà di ricerca non sia poi così tanto desiderabile da parte dei colleghi, perché c'è un grande anche desiderio di conformismo e di riconoscimento, e per ottenere il riconoscimento evidentemente bisogna essere compiacenti col potere.
Questa è l'opinione di Teresa Numerico, e chiedo a Giovanni Dosi se in qualche modo ci si riconosce, oppure se ha delle questioni da obiettare, il professor Dosi.
Io pensavo esattamente la stessa cosa quando stava parlando. Pensavo al fatto che in 12 docenti hanno detto di no all'ingiunzione di Mussolini di giurare la fedeltà al fascismo, 12 tra tutte le discipline, di cui circa la metà ebrei. Questo dice che in un certo senso i docenti sono peggio degli italiani, sono più conformisti della media degli italiani.
E allora le faccio un secondo test di conformità con il pensiero suo, professor Dosi, con quello della professoressa Numerico, e cioè a dire, prima Numerico diceva non può non esserci una relazione tra la scienza e il suo statuto e il potere, non si può pensare al fatto che si possa recidere qualunque tipo di relazione, di rapporto tra scienza e potere. Professor Dosi, come la pensa?
Io penso che ci deve inevitabilmente essere un meccanismo innanzitutto di finanziamento. Prima della Rivoluzione Francese, la scienza era essenzialmente stimolata e nutrita dalla benevolenza dei sovrani, che però erano molto benevolenti, diceva: guarda, ti do questi, caro Voltaire, ti do questi soldi e poi dimmi le tue robe intelligenti. Non era nemmeno allora un meccanismo di subordinazione, io ti dico cosa devi fare. Oggi c'è questa tendenza invece, in America è molto evidente, ne abbiamo già parlato, ma in generale, che poi passa sotto un titolo molto pericoloso e che sembra quasi positivo. Cioè, l'Accademia deve aprirsi alla società, che poi aprirsi alla società vuol dire diventare un istituto professionale per le imprese, e questo per i più conservatori, e invece è fuffa per quelli più progressisti, è la fuffa della responsabilità sociale. La nostra responsabilità sociale è quella di fare bene il nostro mestiere, di esprimere politicamente le nostre idee, qualsiasi siano, ma non è diventare né un istituto professionale delle imprese, né gente che va alla televisione oppure diventa influencer. Questo vuol dire andare in questa tendenza qui, vuol dire uccidere la gallina che fa le uova d'oro da due secoli a questa parte, che è la scienza condotta, guidata semplicemente dalla curiosità e non dall'utilità.
Allora, chiaro, l'esempio impressiona che lei ha fatto, professor Dosi. Chiedo a Teresa Numerico, perché non mi sono distratto quando lei ha parlato di intelligenza artificiale prima, non solo perché è una delle questioni che riguardano il campo di ricerca della professoressa Teresa Numerico, ma anche perché su questo punto oggi si gioca una partita che, come ovviamente tutti quanti ricordiamo, sappiamo, fondamentale, no? L'intelligenza artificiale è associata tra le varie cose a un ampliamento delle possibilità di controllo non solo individuale sulle persone, ma anche di controllo in qualche modo di massa delle persone. E quindi da questo punto di vista Numerico, e poi ancora torno dal professor Dosi, che cosa abbiamo di fronte noi quando leggiamo, diciamo così, un pezzo, cerchiamo di leggere un pezzo del nostro futuro con la lente dell'intelligenza artificiale, cioè tenendo quella come una variabile importante da mantenere in considerazione, da non marginalizzare. Che cosa rischiamo nell'immediato futuro, professoressa Numerico?
Innanzitutto c'è da dire che la ricerca sull'intelligenza artificiale non viene fatta nelle università, ma viene fatta prevalentemente nei contesti delle imprese private. E questo diciamo già ci dice qualcosa, cioè sul fatto che l'investimento in ricerca per l'intelligenza artificiale avvenga prevalentemente all'interno di grandi aziende, e che quindi non rispondono, certamente non rispondono al pubblico, non rispondono a nessuno. Quindi da questo punto di vista c'è una pericolosità proprio intrinseca nel fatto che appunto c'è una totale autonomia di questi sviluppi, che poi appunto abbiamo visto essere strettamente collegata con l'industria militare ultimamente, diciamo in modo più chiaro, ma comunque questa cosa è una cosa che viene da lontano. Quindi questo è un primo problema, per cui appunto noi poi compriamo a scatola chiusa dei risultati o delle presunte promesse che vengono da queste imprese private, e anche le immettiamo all'interno delle nostre attività pubbliche, compresa la ricerca.
Io stavo considerando l'ipotesi di un controllo attraverso lo strumento dell'intelligenza artificiale su Teresa Numerico, su
questo ovviamente è una possibilità, diciamo,
la sua attività scientifica, ecco.
Certo, questo è un, ma noi in realtà abbiamo già diversi controlli della mia attività scientifica, perché tutte le strutture, i meccanismi di valutazione premiale senza bisogno dell'intelligenza artificiale istituiscono e agiscono non solo un controllo, ma anche una manipolazione di come io devo fare ricerca, perché è chiaro che se io poi devo essere valutata sulla base di quali sono le cose che pubblico, dove le pubblico, come le pubblico, questo significa che o io sono accetto di non fare carriera, oppure io sono tenuta a scrivere dove mi dicono di scrivere. Infatti i giovani sono costretti, perché altrimenti restano fuori proprio completamente dalla struttura accademica, a fare quello che gli viene chiesto dal regime di valutazione, che non è necessariamente la cosa migliore da fare. La questione, certo, il potenziale di controllo che l'intelligenza artificiale potrebbe immettere dentro anche la ricerca l'organizzazione, diciamo, della produzione scientifica è senz'altro qualcosa sulla quale, sul quale fare attenzione, ma in realtà questo potenziale di controllo è trasversale a tutta l'attività, quindi cioè, non la ricerca scientifica non sarebbe un caso particolare. La questione che secondo me è invece problematica di questa relazione è che talvolta in alcuni contesti, in alcuni casi l'intelligenza artificiale può essere uno strumento di potenziamento della ricerca scientifica, ma in altri casi noi abbiamo quella che in un articolo per esempio del 2025 si chiama l'illusione del pensiero, cioè l'idea che noi ci facciamo aiutare da questi strumenti a produrre dei risultati e poi in realtà non ci possiamo guardare dentro, perché questi strumenti non ci consentono di guardare, quindi otteniamo dei risultati presuntamente scientifici, di cui però lo scienziato, diciamo gli scienziati, il gruppo di scienziati che l'ha prodotto non può controllare la validità, e quindi certo, in questo senso l'intelligenza artificiale potrebbe essere qualcosa che ci spinge fuori dalla scienza moderna, nel senso come noi l'abbiamo costruita, controllabilità, ripetibilità e spiegabilità.
Allora, mi sono appuntato in particolare, Teresa Numerico, un passaggio delle sue affermazioni fatte un attimo fa, quello in cui lei diceva la ricerca sull'intelligenza artificiale è fatta su grandi aziende, in grandi aziende private. Allora, all'economista Giovanni Dosi chiedo proprio questo, cioè se che cosa significa il fatto che la ricerca scientifica su un tema così importante come quello che riguarda l'intelligenza artificiale e i suoi sviluppi sia associato a forme oligopolistiche, a volte pochi che comandano, se non addirittura monopolistiche, cioè uno solo che comanda, qui il rischio che quell'attività di ricerca scientifica venga controllato in questo caso da grossi poteri economici è quasi una certezza, professor Dosi.
Assolutamente sì, cioè è uno dei pilastri di questa progressiva omogeneizzazione tra un potere irresponsabile e un capitalismo accentratore, e il meccanismo, uno dei meccanismi fondamentali è proprio l'intelligenza artificiale, che non è molto intelligente, ma non importa, non sarà l'oggetto di un'altra discussione. È uno strumento molto efficiente di controllo sociale e di controllo, di normalizzazione di quello che, se si crede a quello che ci dice l'intelligenza artificiale, si appiattisce. L'intelligenza artificiale dopo tutto funziona andando a pescare delle correlazioni, quindi fa implicitamente delle medie, trova l'opinione prevalente in giro per il mondo su una certa cosa, e quindi ci normalizza progressivamente. Devo dire che questo si innesta con una tendenza, di nuovo parliamo dei professori, ad essere normalizzate. Cioè, ci sono tanti professori in Italia che sono favorevoli, per esempio, ai sorteggi, addirittura favorevoli ai sorteggi della magistratura. Il sorteggio è una delle forme di deresponsabilizzazione. Il sorteggio più l'algoritmo, dice, me l'ha detto l'algoritmo, no? Sei stato promosso, non sei stato promosso, me l'ha detto l'algoritmo, me l'ha detto l'intelligenza artificiale. Cioè, allora, uno vuole farsi operare da un chirurgo estratto a sorte? Io non.
Qui la casistica, professor Dosi, sarebbe lunghissima, però voglio ancora ricavare un minuto prima di chiudere la trasmissione chiedendovi una rapidissima opinione attorno a questa questione. Articolo 33, primo comma, recita, della nostra Costituzione, dice: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Numerico e Dosi, lo cambiereste questo primo comma dell'articolo 33 della Costituzione? Rispondetemi quasi con un sì o con un no. Numerico.
Non lo cambierei, cambierei. Bisogna però mettere a terra questo principio.
Che è fondamentale. Dosi?
Assolutamente no. Non c'è bisogno di altre leggi, c'è bisogno semplicemente che le leggi si conformino a quel principio. Non c'è bisogno di decreti che lo twistano, lo girano.
Certo.
Bisogna semplicemente applicare nella pratica quel prescritto costituzionale.
Bene, allora io vi ringrazio entrambi anche per questo parere, diciamo così, giuridico che avete espresso alla fine di un'interessante chiacchierata che abbiamo fatto. Grazie a Teresa Numerico e buona giornata.
Buona giornata.
Grazie a voi.
E grazie anche a Giovanni Dosi. Buona giornata anche a lei.
Buona giornata, grazie.
Teresa Numerico, professoressa di logica e filosofia della scienza all'Università di Roma 3, Giovanni Dosi, professore emerito alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. È arrivato il momento di chiudere la trasmissione di oggi. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Oggi è mercoledì 1 aprile, sì, ci risentiamo quindi domani 2 aprile alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!